Sapevo benissimo che dietro quella gentile concessione si nascondeva una bella fregatura. Allora siamo d'accordo così. Tu vai questo weekend, io il prossimo e Maura quello dopo ancora. Essere due fratelli e una sorella aveva sempre imposto che ci dividessimo le cose e facessimo di tutto per non pestarci i piedi. E non sempre, credetemi, era facile. Anche quando una volta diventati più adulti, si trattava di spartirci l'uso della casa dei nonni. Era una casa di corte su due piani, in un piccolo borgo della Lombardia, sperduto tra i monti. Un luogo dove non avrebbe ragionevolmente senso comprare una casa, a meno che non ci sia qualche significativo legame personale con il posto. E il nostro caso era proprio quello. Era il nostro porto sicuro, felice, dove passavamo gran parte delle estati, tutti quei momenti dove non eravamo al mare, all'oratorio oppure impegnati in qualcos'altro, e avevamo persino un giro di amici. Insomma, era una bella cosa. Poi eravamo cresciuti e una volta diventati grandi, mia sorella e mio fratello avevano studiato cose serie, trovato un lavoro responsabile e anche messo su famiglia. Io no. Benché sia diventato abbastanza bravo nel mio mestiere, sono un organizzatore di eventi, sono sempre rimasto lo scapestrato di casa, quello impossibile da inquadrare. La cosa comunque ha avuto i suoi vantaggi, mi sono dato alla bella vita, ho viaggiato, ho fatto moltissime cose interessanti. Insomma, non posso dire di aver sprecato tutti questi anni, anche perché ho guadagnato un bel po' di soldi che ora mi permettono non proprio di fare tutto quello che voglio, ma quasi. Peccato che agli occhi dei miei fratelli io so quello che può fare quello che vuole, quando vuole, senza priorità concrete, visto che loro hanno le ferie contate, le vacanze al mare già prenotate, le febbre improvvise dei figli piccoli. Beh, era quasi logico che a doversi occupare di riaprire la casa, pulire, sistemare tutto, rendendo le stanze abitabili dopo tutti quei mesi tra autunno, inverno e anche primavera, dove obiettivamente ci si andava poco, dovesse proprio capitare a me. Avrei potuto benissimo farne a meno e andarmene a fare una vacanza nei soliti 4 o 5 stelle in giro per il mondo dove sono sempre andato negli ultimi anni. Però, onestamente, mi ero abbastanza stufato di tutto ciò. Mi stavo prendendo un periodo di pausa e sentivo un bisogno incredibile di tornare nei posti dove ero cresciuto. Peccato che proprio quest'estate la casa dei nonni sia piena zeppa di cose da sistemare, perché i nostri genitori hanno finalmente deciso di ristrutturare l'appartamento dopo tanti anni e di conseguenza hanno portato lì le nostre cose. I ricordi di una vita, praticamente. Ed essendo in tre, gli scatoloni sono davvero tanti. Gli altri lo sanno e sicuramente non si aspettano che io sistemi tutto in tempo zero, però sperano che io renda l'ambiente quantomeno vivibile entro pochi giorni, che è comunque un lavoro molto impegnativo. Arrivo con la macchina. Non è ancora completamente buio, metà estate, le giornate sono davvero molto lunghe. Apro la porta, mi do un'occhiata in giro e mi cadono le braccia. Un disastro incredibile, scatoloni dappertutto, fin sul tavolo. Qualsiasi proposito di sistemare tutto in fretta evapora. Ci sono cose persino nelle camere e i letti sono disfatti, tant'è che considero seriamente l'idea di andarmene a dormire in un alberghetto disponibile. Ma un po' perché sono stanco, un po' perché non ho voglia di litigare con i miei fratelli e soprattutto perché, in fin dei conti, quelli sono i nostri ricordi, rimango lì, rimbambito, per un bel po', a chiedermi cosa fare. Poi inizio a guardare in mezzo a tutti quegli scatoloni. Non siamo persone a cui piace buttare via le cose, tendiamo a conservare molto, se non quasi tutto. E aprendo un cartone dietro l'altro saltano fuori foto, giochi e anche ricordi. A un certo punto trovo una piccola scatola all'interno di una più grande che conosco molto bene. Dentro un mazzetto di fogli, lettere, quaderni e i diari di quando ero adolescente e anche un po' oltre. Le mail c'erano di già e si usavano, ma siccome non erano ancora così diffuse, mi piaceva stampare quelle più importanti che ricevevo, nel timore andassero perse per qualche motivo. Appunto, in mezzo a quei mazzetti di carta, databili più o meno all'inizio del nuovo millennio, ci sono tutte le conversazioni con Giulia. Mail stampate, lettere e anche qualche cartolina. Ora come ora sono single, ma non lo sono sempre stato. Diciamo che con la vita che ho condotto negli ultimi anni non ho fatto fatica a trovare delle compagnie più o meno temporanee, ma Giulia è sempre stata quella che si avvicinava di più alla ragazza dei miei sogni. Era davvero bella, alta, con i capelli bruni e gli occhi verdi. E allora, volete sapere com'è che me la sono fatta scappare? Semplice, colpa mia. E anche di quello stupido mondo che avevo iniziato a frequentare proprio nel periodo in cui avrei potuto far diventare la nostra amicizia qualcosa di più importante. Mi ero illuso che potessi avere di più, o almeno quel mondo mi aveva fatto credere che donne e soldi fossero sempre a portata di mano. Invece dopo un po' mi ero reso conto che Giulia mi mancava. Mi mancava la sua dolcezza e mi mancava la sua semplicità. Mi mancavano le estati qui con lei e anche con gli amici. Non c'era mai stata una vera relazione tra di noi. Era sempre stato un assurdo tira e molla che non si era mai concretizzato. Le conversazioni si erano spente. Il flusso di corrispondenza si era arrestato. Mi era arrivato persino qualche messaggio sul telefono, ma non le avevo risposto. Che stupido. E quando ogni tanto mi capitava di ripensarci, era un ricordo che si stava allontanando sempre di più nello spazio-tempo, come una sonda in viaggio verso chissà quale pianeta. Solo che riaprire quello scatolone lo ha fatto tornare sulla Terra con la forza di una meteorite. Ormai è tardi, è diventato buio e io non ce la faccio più. Dovrei buttarmi sul divano e tentare di dormire, ma non posso e non mi va di farlo subito. Perciò esco a fare due passi. Non c'è in giro nessuno in quel paesino, solo la luce della luna che illumina le stradine strette e buie che mi sembravano così antiche e adesso così nuove allo stesso tempo, benché le conosca da sempre. Incredibilmente noto che il bar del paese adesso è aperto. Non me lo aspettavo. Di solito posti del genere verso le 7 di sera sono già chiusi, eppure è illuminato, aperto ed è completamente deserto all'interno. Quasi quasi mi sento in imbarazzo ad entrare perché non c'è nemmeno il barista. O meglio, la barista, che spunta fuori dal retro dopo qualche secondo. Per un attimo, io sempre così sicuro, vacillo. Non avevo la minima idea che la titolare di quel bar potesse essere proprio Giulia. Mi sono sempre immaginato che se ne fosse andata da questo paesino, e invece no, è ancora qui, bella come sempre, bella come una volta. Certo, gli anni sono passati per tutti e due, ma lei non è cambiata più di quel tanto. E io ho letteralmente di nuovo un tuffo al cuore. Mi guarda, ci guardiamo, e mi chiede gentilmente cosa desidero. Una birra qualsiasi, le rispondo. Prende una bottiglietta dal frigo e me la stappa. Un che di surreale. Ci siamo riconosciuti oppure no? O almeno, lei mi ha riconosciuto? Non ho il coraggio di chiederglielo. Tento di interpretarlo dall'intensità degli sguardi reciproci, che è comunque incredibile. Eppure mi manca il coraggio di farle quella fatidica domanda. Qualcosa mi dice che sia meglio lasciare tutto così. Quel passo non è opportuno. Forse perché mi sento in colpa. Così, alla fine io mi bevo la mia birretta, ci scambiamo due parole di circostanza sul posto, mentre io, per cercare di combattere l'imbarazzo, ogni tanto distolgo lo sguardo da quei magnetici occhi verdi e mi concentro sui dettagli di quello che potrebbe essere un tipico bar di paese, fermo alla fine degli anni 90 o giù di lì, come il bancone ad esempio di formica marrone, i poster sportivi appesi alle pareti o i giornali su uno dei tavoli. Dopo un po' pago la mia birra, la saluto ed esco portandomi dietro quello sguardo magnetico attaccato alle spalle. A casa, forse per la birra, ma forse anche per la stanchezza, crollo letteralmente sul divano e mi sveglio confuso. E dopo una notte inquieta, piena di sogni aggrovigliati, fatico persino a ricordare. Ci metto un po' a rimettere insieme tutti i pezzi, l'arrivo, gli scatoloni aperti, le lettere, le passeggiate, il bar, il ritorno. Ripenso a tutto quello che è successo e me ne faccio una ragione. Forse era un momento destinato ad andare così, ma rivedendo quel mazzetto di lettere poggiato lì sulla credenza, mi dispiace di non aver saputo gestire un po' meglio, se non tutto quello che era successo anni fa. almeno in quegli attimi di ieri con Giulia. Ma in fondo basta tornare in quel bar, prendere un caffè e vedere se c'è una seconda possibilità di incontrarla. Mentre sto per uscire, il telefono mi squilla in tasca. È Roberto, mio fratello. Immagino abbia altre richieste e invece vuole semplicemente salutarmi, sapere come sto. Quasi vuole scusarsi per avermi lasciato solo in mezzo a tutto quel ciarpame. E io cosa gli rispondo? Che non c'è problema. Non c'è tensione tra noi, stranamente siamo tranquilli. E così gli racconto che cosa ho fatto la sera precedente. Alla fine, sai, ero davvero molto stanco, così ho fatto due passi e sono andato al bar. Quale bar, scusami? Mi risponde Roberto. Quello in paese, ha chiuso 10 anni fa. Rimango per un attimo sbigottito. Sì, appunto, scusa, intendevo quell'altro, il pub, quello giù vicino alla stazione. Ah, ok, adesso capisco, va bene. Ha chiuso 10 anni fa. Do a Roberto quella risposta totalmente inventata perché non ho voglia di farmi dare del matto prima di capirci qualcosa. Perciò appena chiudo la conversazione, mi precipito fuori e mi incammino dritto dove sono stato poche ore fa. E lì trovo solo una saracinesca abbassata, arrugginita e piena di polvere. Esattamente quello che ci si dovrebbe trovare davanti a un bar di paese che ha chiuso da 10 anni. Impossibile che sia stato aperto poche ore prima. E inoltre, nessuna traccia di Giulia. Provo quasi un capogiro e inizio a sudare. Che cosa mi è successo? Un sogno? Un'illusione? Un'allucinazione? Bene, è passato qualche anno da questa storia. La casa è ancora tutta lì e quelle lettere le conservo ancora, anche se Giulia non l'ho mai più rivista. Ho provato a cercarle in internet, ma niente. Come se non esistesse più. Ho pensato e ripensato 1000 volte a quella sera, al mio arrivo, alle lettere e a quella strana catena di eventi. Quando mi capita di ripassare davanti a quella saracinesca abbassata, ammetto di avere la tentazione di provare ad alzarla per vedere cosa c'è dietro. Ma sono sicuro che non ci troverei nulla, e tantomeno Giulia. Forse è semplicemente una cosa da ricordare così com'è. Eppure, credetemi, ogni tanto torno a chiedermelo, se mai avrò una seconda possibilità.